Ave Maria e buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Abbiamo nelle scorse puntate visto e approfondito abbastanza a lungo l'allargamento, diciamo, delle riflessioni sul regno di Antioco Epifane e della sua persecuzione degli ebrei, in particolare di Gerusalemme. Abbiamo visto come aveva un rapporto analogico con le profezie apocalittiche, le profezie legate alla figura dell'Anticristo, perché Antioco Epifane abbiamo lungamente dimostrato come è appunto la grande figura dell'Anticristo, quindi è figura che anticipa in modo appunto analogico il regno di colui che verrà prima della fine dei tempi, e cioè appunto dell'Anticristo. La persecuzione degli ebrei era stata violentissima e testimoniata da numerosi episodi eroici, di eroismo, perché durante la persecuzione abbiamo visto che è vietato sotto pena di morte il culto ebraico e la circoncisione dei figli, e molti ebrei preferiscono la morte al tradimento della propria fede. L'episodio più famoso è quello straordinario dei sette fratelli martirizzati davanti agli occhi della madre, che li incita a sopportare pazientemente queste torture, queste pene, per poi avere salvezza da Dio. E la madre viene infine uccisa dopo i figli. Ebbene, la persecuzione di particolare violenza cade in un contesto molto difficile, molto particolare, il contesto di un tentativo della dinastia Seleucide, della dinastia di Antioco Epifane, di ellenizzare il popolo ebreo, di portare i costumi ellenici a Gerusalemme e in Palestina. E questo sforzo è uno sforzo che ha fini innanzitutto politici di omogenizzazione del regno, ma di fatto si scontra contro la straordinaria, incredibile, diciamo, tenacia con cui una parte significativa del popolo ebraico mostra di essere legata alla sua fede. Naturalmente occorre far notare che moltissimi ebrei delle classi magari più elevate, più colte, di fatto cedono a questa ellenizzazione e l'accettano in sostanza, per cui non sarebbe sbagliato rappresentarci il popolo ebreo di quest'epoca come un popolo tutto solo di martiri, di eroi, di santi che, diciamo, lottano sacrificando la propria vita per avere appunto avere la possibilità di difendere la propria fede. Non è così. Abbiamo ovviamente moltissimi ebrei che hanno accettato di farsi ellenizzare, hanno accettato i costumi imposti dalla dinastia Seleucide, frequentano il ginnasio, la scuola, ginnasio aperta dentro Gerusalemme, in cui, come notano gli storici, scandalosamente i giovani ebrei si allenano, si esercitano completamente nudi all'uso greco. Questo uso barbaro greco era arrivato fino al cuore di Gerusalemme. Quindi questo fa capire che c'era una forte componente ebraica che credeva in fondo legittimo, giusto, questo piegarsi agli usi ellenistici, senza con ciò aver necessariamente, diciamo, perso la fede o il rapporto con la propria religione. Semplicemente credevano possibile, almeno questo si può pensare, una sorta di adeguamento, di modernizzazione del messaggio biblico, e ritenevano componibile questo messaggio biblico con le mode e la cultura sostanzialmente greca che veniva imposta. Di fatto la durissima persecuzione si intreccia quindi con una sorta, adesso lo vedremo appunto, una sorta di guerra civile fra ebrei fedeli veramente alla Bibbia e disposti al martirio e alla lotta pur di difendere la propria patria, e ebrei che invece sono, per così dire, un'ala rivoluzionaria, progressista, che vorrebbe far crescere il proprio paese accettando i costumi ellenistici, percepiti come sicuramente più moderni, più avanzati, più adeguati ai tempi che stavano appunto vivendo. Dunque guerra civile che si incrocia con la guerra contro la dinastia Seleucide, che ha preso il potere in Palestina. Ebbene, oggi dedichiamo alcune parole a considerare la famosa e direi simbolicamente celeberrima, notoria rivolta dei fratelli Maccabei, la rivolta dei Maccabei, perché ciò che accade dopo la morte di Antioco Epifane è morte improvvisa e drammatica, è un'insurrezione imprevista e violentissima che in pochi anni porta in sostanza alla liberazione della Palestina. Questa rivolta va sotto il nome di rivolta dei Maccabei, rivolta dei fratelli Maccabei, e vedremo come, guidati all'inizio da loro padre Mattatia, questi fratelli si succedono sul trono, perché volta a volta alla morte di un fratello un altro fratello subentra e prende il potere al suo posto. E abbiamo un periodo di guerre, di lotte, di tensioni molto forti che iniziano dal 166 avanti Cristo, che è l'anno dell'inizio della rivolta dei Maccabei, e praticamente si può dire che il periodo di turbolenze innestato dalla rivolta dei Maccabei dura fino al 65 avanti Cristo, quando effettivamente i Romani subentrano a ogni altro potere e mettono sul trono della Palestina essenzialmente solo governanti di loro fiducia, cioè solo figure politiche che hanno appunto il loro pieno appoggio. E se contiamo bene gli anni, significa che sostanzialmente per quasi un secolo, per 100 anni, dall'inizio delle rivolte nel 166 avanti Cristo al 65 avanti Cristo, praticamente sono quasi esattamente 100 anni di scontri più o meno incessanti. Un secolo è tanto, ma nello stesso tempo è anche poco, tanto ma passa in un certo senso in fretta, e ci proietta col 65 a.C. all'inizio dell'età romana in Palestina, della romanizzazione di queste terre. Il dominio di Roma crescerà come impegno e importanza ogni anno, anche se molto lungo, sempre per, diciamo, interposta persona, attraverso cioè dei sovrani locali che godono del pieno appoggio di Roma e che con l'aiuto militare di Roma riescono a imporre il proprio dominio sulla Palestina. Quindi col 65 a.C. finisce l'età dei Maccabei e inizia la dominazione romana, ora più indiretta, ora più diretta, ma di fatto che ha questa precisa genesi. Maccabei, iniziamo a chiarire qualcosa con riferimento al nome, e ricordiamo a tutti che appunto Maccabei di per sé sono così appellati, hanno questo nome, che in realtà è una specie di soprannome, perché la parola Maccabei deriva dalla parola ebraica antica che indicava il martello, cioè è una sorta di soprannome, per cui i fratelli Maccabei non sono, Maccabei non indica una specie di nome della casata, ma una sorta di soprannome che venne loro dato per la forza e il valore dimostrati in battaglia. Questo è un primo concetto già da solo veramente importante, che occorre capire bene. I Maccabei si ribellano a partire dall'atto del papà, del padre dei fratelli Maccabei, cioè Mattatia, un sacerdote che in un piccolo villaggio, un villaggio di Modin, che si trova a nord di Gerusalemme, questo anziano sacerdote si è opposto alle pretese di un gruppo di ambasciatori che erano giunti fino a questo villaggio, ambasciatori della corte se le uccide, pretendendo di obbligare i presenti a compiere dei sacrifici legati agli dèi. Ecco, compiere un sacrificio significava naturalmente tradire Dio, apostatare, rinunciare al monoteismo e evidentemente un sacerdote ebraico non poteva fare sacrifici agli idoli, sacrifici non previsti dai sacri canoni. Chiaramente voi sapete che i sacrifici che svolgevano i sacerdoti, per esempio, erano sacrifici severamente regolamentati e condotti con grande precisione. Ma nel villaggio di Modin, degli ambasciatori seleucidi hanno la pretesa di obbligare tutti a compiere dei sacrifici impuri, dei sacrifici agli idoli. Di fronte a questa richiesta, Mattatia insorge e uccide l'ambasciatore seleucida, e oltre a lui uccide anche un ebreo che aveva osato tradire la sua fede sacrificando appunto agli idoli. Dopo questo atto di ribellione, Mattatia fugge con i figli, che diventeranno i famosi fratelli Maccabei, fugge sui monti, fugge nei monti di Giuda, si nasconde perché chiaramente si teme la reazione dei seleucidi. E la reazione non tarda a venire, verranno mandati molti eserciti a cercare questi ribelli, ma di fatto il numero dei ribelli cresce di giorno in giorno e ben presto dalle gole montuose le prime squadre di soldati armati e condotti, guidati dai fratelli Maccabei, iniziano le loro scorrerie, i loro attacchi contro le guarnigioni seleucide. Quindi si può dire che con questo atto di ribellione a un sacrificio religioso impuro inizia la liberazione della Palestina. Naturalmente bisogna capire che la grandezza di questa rivolta, la sua esemplarità morale, sta tutta nel fatto che la sproporzione di forze era veramente scoraggiante, cioè gli ebrei sono sotto occupazione militare da parte di un grandissimo regno, se non in un certo senso un impero, non hanno possibili alleati e rischiano di vivere già solo per questo delle durissime, gravissime carestie. Quindi si tratta di fuggire, di riuscire a sopravvivere in questi anfratti fra i monti di Giuda, e così lentamente affluiscono sempre più ebrei desiderosi di unirsi alla lotta per la propria fede. È una battaglia dove si mostra ancora molto vivo un profondo spirito religioso e il desiderio di lottare con tutte le proprie forze per mantenere la propria fedeltà appunto a Dio. Ma in questo processo, in questa lotta, vedremo che accadono molte cose. Accade innanzitutto che i generali Maccabei, i fratelli Maccabei che si succedono alla guida dell'esercito, vincono in modo imprevisto diverse battaglie molto importanti contro le truppe seleucide. Abbiamo ripetute sconfitte che hanno qualcosa, potremmo dire, di miracoloso in un certo senso, perché appunto parliamo di un piccolissimo stato, non ancora del tutto indipendente, contro un vastissimo impero, famoso per la sua forza militare. Ecco, c'è un miracolo già solo nel fatto che la rivolta riesce a scoppiare e che la rivolta viene condotta a termine fino alla vittoria dei seleucidi. Sui seleucidi. Lo scontro fra Maccabei e gli eserciti mandati a cercare di distruggerli sono ripetuti e vinti molto spesso proprio dai Maccabei. Nel 152 Giornata Maccabeo entra a Gerusalemme e viene nominato sommo sacerdote. Viene nominato sommo sacerdote da Alessandro Bala, che di fatto ha l'obiettivo di riprendere pienamente il potere e il controllo della Palestina. Nel 152 sempre Giuda Maccabeo, che appunto Giornata Maccabeo, che è subentrato al fratello nel potere, entra a Gerusalemme e viene nominato sommo sacerdote. Sommo sacerdote, ruolo al quale non avrebbe avuto un pieno diritto, ma che di fatto gli viene assegnato. E inizia una fase abbastanza particolare dopo 10 anni di lotte durissime, i primi anni di lotte durissime fra Maccabei e truppe di occupazione, una guerra ora partigiana nascosti fra i monti con agguati improvvisi, ora fatta anche di battaglie campali e di assedi. Nel 152 si ha invece un cambiamento di strategia e i Maccabei iniziano con Gionata a cercare il riconoscimento del regime autoritario che di fatto vigeva in queste terre. Si ha un cambiamento perché i re Maccabei iniziano a cercare di collaborare, cooperare con i sovrani sileucidi. Quindi, dopo la lotta molto dura, avendola sostanzialmente vinta, i sovrani Maccabei, i vari condottieri Maccabei, iniziano una politica di subordinazione ai sileucidi, di appoggio ai sileucidi, in particolare ad Alessandro Bala, che è un pretendente al trono del grande impero seleucida. Questa situazione è resa possibile dal fatto che i parti stanno attaccando i seleucidi sul fronte opposto di combattimento e quindi non è più possibile schiacciare la Palestina riceve una rinnovata autonomia e diventa uno stato federato, alleato del grande impero dei seleucidi. Questa situazione si prolunga molto a lungo e a un certo punto iniziano ad esserci i segni di una crisi della dinastia inaugurata dai fratelli Maccabei, perché di fatto nel 134 Simone Maccabeo è ucciso dal genero Tolomeo, cioè dal marito della figlia, e da lì in avanti, dal 134 al 65 a.C., quando arrivano sostanzialmente i Romani, si ha una situazione drammatica di tensione, di conflitti, di guerra civile, di distruzioni che consumano dall'interno e in un certo senso devastano la Palestina e Gerusalemme. A Gerusalemme i Maccabei hanno fortificato il Tempio, il recinto esterno del Tempio è stato reso sostanzialmente una fortezza, hanno assalito il quartiere della città chiamato Acra, che è un quartiere che ospitava tutti i sudditi giudaizzanti. Ecco, dal 134 al 65 a.C. dicevo che si ha un lungo periodo, se contate sono circa 40 anni, di profonda anarchia, di omicidi, di tensioni durissime fra le varie fazioni, le varie anime del regno dei Maccabei, si hanno lotte per la successione spietate, si ha insomma un quadro molto confuso. Si può dire che dal 134 in poi è finita completamente la spinta storica rappresentata precedentemente dai fratelli Maccabei. Quindi abbiamo una violenta crisi che nessuno più riesce a risolvere. E questa crisi, per essere risolta, richiederà uno spostamento, un cambiamento di strategia in un certo senso, cioè risolverà la crisi solo con appunto l'arrivo di Roma e con la fine dell'anarchia, della guerra civile. Quindi la data per noi molto importante è il 65 a.C., perché la storia della Palestina, come di tutto il mondo, è guidata da Dio e l'arrivo di Roma, dei Romani, sappiamo che ha molti significati, perché prepara Gerusalemme e la Palestina all'incarnazione poi del Verbo, alla venuta di Cristo e a tutta la storia della nostra salvezza, della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Storia che è strettamente congiunta anche, come sappiamo, alla presenza dei Romani in Palestina. Dunque, una quarantina d'anni di anarchia, di lotte, lotte che vedono emergere proprio in questo periodo dei gruppi nuovi, il più importante dei quali è il gruppo dei farisei. I farisei sono la risposta del mondo ebraico in un certo senso più fervente, più vivace, più spiritualmente attivo alla crisi che sta aprendosi sotto gli occhi di tutti. I farisei sono una setta che appunto ha un potere e cresce come influenza, come capacità, come capacità religiose, spirituali, proprio in questi anni di anarchia. I farisei non credono più come setta nell'azione politica di cui i Maccabei sono stati protagonisti, non credono più a una conquista, diciamo, violenta della dignità, della propria libertà di nazione indipendente, non credono più a tutto l'empito e lo slancio politico che i Maccabei hanno fatto vedere per molti anni, e credono che ci si debba invece rinchiudere in un certo senso volontariamente in una profonda solitudine, separatezza dal mondo pagano, impuro, coltivando in sé la virtù e la propria conoscenza impeccabile della scrittura e della morale giudaica. In altre parole, tutti questi farisei suscitano grandissima stima, ma al tempo stesso sono a loro modo appunto accecati. Vedremo come Gesù spessissimo appunto ha a che fare proprio con i farisei. Però è interessante notare che l'essenza della presenza dei farisei già durante i regni dei Maccabei è quella di essere rappresentare un profilo molto particolare, perché appunto si condanna la morte in quanto tale, si condanna l'azione politica in quanto tale, non si crede più alla possibilità di coniugare fede e potere politico. I farisei credono invece appunto in una sorta di recinto, la purità legale portata al massimo livello di rispetto della norma e di serietà morale, e questo recinto invisibile e sacro viene pensato come effettivamente il luogo in cui gli ebrei possano mantenere e continuare ad avere una vita di fede sempre più intensa. Chiudiamo con una piccolissima osservazione, perché ci siamo spostati in sostanza molto velocemente verso l'arrivo di Roma, che sarà oggetto della prossima puntata, e facciamo notare che i Maccabei, mentre sono sui monti e combattono con tutte le loro forze, perché l'abominio di una l'abominio, diciamo, della occupazione straniera appunto andava cancellato, ricordiamo che i Maccabei, mentre combattono e mentre fuggono fra i monti, si nascondono, si organizzano, leggono avidamente la Sacra Scrittura, sono imbevuti di scrittura, imbevuti di profetismo e motivati profondamente da questa lettura molto intensa del testo sacro. Infatti molti testi sacri sono stati allontanati da Gerusalemme e dal Tempio, così come tutto ciò che era necessario per i sacrifici, perché appunto si voleva custodire la memoria della propria fede. E dicevo, i Maccabei, mentre combattono, siamo tornati idealmente ai primi anni della rivolta, è interessante osservare che leggevano con una consolazione, una gioia in un certo senso enorme questa grande sfida. I Maccabei, soprattutto nella fase eroica iniziale in cui combattono questa durissima guerra partigiana fra i monti, si nutrono letteralmente di Sacra Scrittura, ne hanno salvato diverse copie e la leggono con estrema ardore, con estrema passione, con estrema fede nel momento della persecuzione massima di tutti gli ebrei. Quindi c'è questo bellissimo spaccato della vita degli uomini che sono fuggiti ai monti per combattere le truppe dei Seleucidi, ma che sono fuggiti coi libri sacri e si rifugiano in un certo senso, idealmente, proprio nel testo sacro. In definitiva, e con ciò chiudiamo, qual è il senso di questo magnifico episodio della lotta tra i Maccabei e appunto le truppe dei Seleucidi? Il senso penso sia facilmente rintracciabile in questo. Intanto che in certi casi particolari i credenti hanno il diritto e forse anche il dovere di reagire al potere iniquo e di reagire fino a diciamo impugnare le armi contro il potere appunto di un sovrano iniquo. In questo fatto la possibilità, la liceità di resistere anche militarmente a chi vuole privarci della nostra fede è una bellissima testimonianza. I trattati di teologia morale fanno notare appunto che ci sono condizioni che rendono legittimo l'uso delle armi contro un nemico assoluto della propria vita spirituale e della propria vita morale, e questo principio vale anche nel caso dei Maccabei, cioè impugnare le armi contro l'ingiusto tiranno, l'ingiusto oppressore è lecito quando c'è una almeno relativa speranza di successo, quando non c'è altro modo per difendersi che impugnare le armi, e naturalmente, come in tutte le guerre giuste, quando non arreco, ecco, non produco un'anarchia, un caos maggiore del male, della tirannia che sto vivendo. Per cui la resistenza dei fratelli Maccabei alla persecuzione anticristica dei Seleucidi ha comunque un profondo senso spirituale e ci educa a contemplare la possibilità che, come sindaco, come amministratore, parlo dell'oggi, come uomo pubblico o anche come semplice cittadino, in certi casi sia necessario, ecco, resistere con tutta la propria forza ai gesti iniqui del potere. La lezione dei Maccabei è quindi proprio questa, cioè aiutarci a ricordare come in certi casi molto delicati e particolari può essere anche doveroso combattere per la propria fede con la massima forza, perché se no non crederei che la fede è il bene più prezioso che io posseggo. Vi è da dire anche però che dopo la fase eroica iniziale il regno dei Maccabei entra in una crisi drammatica e irrisolvibile, perché dilaga l'ambizione, la corruzione, dilaga il caos, la confusione, gli omicidi, le uccisioni di eredi legittimi. Insomma, il mondo palestinese si libera sì dalla dominazione dei Seleucidi, almeno per lunghi periodi, ma di fatto quasi inevitabilmente precipita comunque in una profonda tiepidezza e in una profonda debolezza morale. E questa crisi del regno dei Maccabei non si può non vedere come sia provvidenzialmente anticipatoria dell'età in cui nascerà Gesù Cristo. Cioè il Cristo nasce in un mondo, in un momento in cui Israele soprattutto ha vissuto tragedie immani e solo con uno sforzo molto grande può tornare appunto alla pienezza della fiducia in Dio e nella propria fede. Io direi che concludiamo qua, abbiamo cercato di capire anche il senso di questa resistenza degli Maccabei. Pensiamo oggi con le leggi liberticide che stanno avanzando, penso alla legge contro l'omofobia o altre leggi sulle unioni civili, le proposte di adozione di bambini da parte di coppie omosessuali, ecco, stiamo avvicinandoci a giorni in cui effettivamente potrebbe essere necessario, addirittura obbligatorio, o sacrificare la propria vita perché viva appunto perché rimanga viva la propria fede, la propria religione, o combattere con tutti i mezzi legittimi contro l'ingiusto aggressore che sta diventando lo Stato rispetto ai popoli cristiani. Ecco, quindi prendiamo esempio dei fratelli Maccabei, soprattutto per combattere generosamente contro le forze anticristiche di oggi che stanno cercando, quantomeno, di soffocare in un certo senso l'umanità stessa dell'uomo. Ciò vi auguro una santa domenica, una continuazione di ascolto su Radio Buon Consiglio. Ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che hanno condotto la trasmissione. Ave Maria e buona domenica a tutti.